Saluto il direttore Mario Sconcerti, buonasera direttore, ben trovato.
Ciao Nicolò, benvenuti, che ce n'è tanto.
Benvenuti, è in ferie in questo momento, però è pronto a rientrare.
Ma è un ragazzo, l'ho mandato già in ferie.
D'altra parte il direttore, lui tra l'altro va in ferie nei mesi in cui diciamo così si riesce a stare anche meglio in ferie, quindi poi si fa tutta l'estate lavorativa, quindi...
Ah, ho capito.
Benvenuti, è l'uomo che è sempre presente d'estate, direttore, quindi diciamo una colonna.
Ho capito, una è colonna. Una conquista del sindacato, va bene.
Una nostra grande colonna. Caro direttore, ieri lei era a Firenze, e sì. Insomma c'era questo bellissimo evento organizzato anche da Lady Radio con RTV 38, insomma 40 anni dopo i ragazzi dell'81-82, insomma avrà rivisto con grande piacere molti componenti di quella squadra, e vorrei insomma che raccontasse un po' quella Fiorentina lì, l'81-82, che poi l'ultima giornata ha perso lo scudetto con la Juventus, ma al di là di questo insomma ecco, anche ai più giovani che oggi ci ascoltano il ricordo di quella squadra, di quel campionato e soprattutto di quella Fiorentina per Mario Sconcerti.
Io ero molto giovane, devo dire, 40 anni fa. Beh, avevo una figlia di pochi mesi, insomma, non ero, insomma, avevo un pochino più di 30 anni, ma mi ricordo bene, ero, siccome la domenica non lavoravo, cioè lavoravo ma non usciva il giornale il lunedì, per cui andai spesso a vedere la Fiorentina. E la penultima giornata, Fiorentina-Udinese, Juventus-Napoli, dove noi avevamo un punto di allora c'erano i due punti, c'erano sì. 16 squadre, i due punti, e quindi io da Firenze, perché tornavo da Roma, avevo una figlia che era nata a Firenze, che era piccolina e stava ancora lì con mia moglie, scelsi non di andare a vedere Fiorentina-Udinese, ma presi la macchina e andai a gufare Juventus-Napoli e ci riuscì. Fecero 0-0 e tornammo in testa alla classifica, poi il resto insomma lo sapete,
sì.
Ma fu una cosa che seguì molto la Fiorentina e mi divertì molto. Andai a Udine, a Napoli, a Genova, andai a Milano nell'1-1 con l'Inter, che poi sì. ci costò lo scudetto.
Sì.
Insomma, ci costò lo scudetto.
Con Casagrande che insomma sbagliò qualche gol di troppo, così ricordo anch'io, ero piccolo anch'io.
Ma tutti li sì. sbagliarono, non si riusciva a segnare. Cioè, l'Inter era sì. nettamente inferiore, ma noi non riuscimmo a fare gol. Sì, è stata una serata splendida, che io mi sono comprato il biglietto, mi sono prenotato una camera d'albergo, peraltro Firenze è carissima in questo momento, piena di gente, quindi è stata anche una visita costosa, ma ne valeva la pena. Uh-huh. Perché per esempio ho rifatto la pace con Antonioni, almeno credo, perché ci siamo abbracciati, per cui credo sì. che ci sia stata, gli ho detto se gli era finita, e lui mi ha detto di sì, ci siamo abbracciati, poi basta, non abbiamo fatto altro, ma tra due persone che si conoscono da 50 anni, credo che basti. E questo mi ha comunque riconciliato anche con me stesso, oltre che con lui, perché litigare con Antonio, con Giancarlo, è sempre una fatica. Però ho vissuto una sera da spettatore in cui mi sono risentito giovane e vincente, cosa che non mi capita più.
No, e tra l'altro proprio in una giornata nella quale no, la Fiorentina attuale purtroppo è stata travolta dalla Sampdoria, direttore.
Sì, l'ho vista con qualche fatica, perché da zona dentro il teatro si vedeva con un po' di fatica, però non ho perso niente, cioè, sono rimasto veramente male e spero che un po' tutti riflettano su questa quattordicesima sconfitta, perché si può perdere, però si deve giocare
sì.
e soprattutto si deve tirare in porta. E questo a noi capita sempre più raramente.
E praticamente il primo match point se n'è andato, e ora c'è sabato la Juventus, con la quale direttore, insomma, no, non per mettere girare il dito nella piaga, però su tre partite stagionali, comprendendo la Coppa Italia, la Fiorentina ha sempre perso e non ha mai segnato.
Sì, non c'è dubbio che la Juventus sia più forte di noi, bisogna vedere in questo momento. Io Io credo che noi si sia commesso qualche errore, nel senso che abbiamo circondato forse di troppa attesa questo ritorno in Europa. Ogni volta che abbiamo caricato l'attesa, non abbiamo fatto la partita. Questo è successo già a Torino, dove eravamo arrivati così nella partita di ritorno delle semifinali, dove eravamo arrivati con grandi speranze e non abbiamo fatto la partita. Questo è successo con l'Udinese, è successo purtroppo abbastanza spesso. Io credo che questa discontinuità sia, cioè, tante volte noi prendiamo il bello di una squadra e ci dimentichiamo i limiti, mentre i limiti di una squadra arrivano quando quella squadra non è ancora una grande squadra. Uh-huh. È la discontinuità che ti dà il segno, oppure se vuoi all'opposto, è la continuità che ti dà il segno di essere una grande squadra. Noi chiaramente, avendo perso più di una partita ogni tre, più di una partita su tre, non siamo una grande squadra, abbiamo completamente questa discontinuità.
Direttore, ieri sera, oltre ovviamente a Sampdoria Fiorentina, c'è stato anche Juve-Lazio, e insomma, penso che anche lei abbia rivisto nella giornata di oggi le lacrime di Dybala, le parole di Giorgio Chiellini, che ha salutato anche lui la Juventus, la saluterà probabilmente sabato a Firenze, visto che comunque sarà presente come Dybala nell'ultima partita. Cioè, Dybala particolarmente commosso, l'addio di Chiellini secondo me era abbastanza studiato, cioè nel senso, Giorgio Chiellini probabilmente aveva già deciso dopo la nazionale, l'ha anche spiegato, che avrebbe lasciato comunque la Juventus. Dybala mi è sembrato invece come quel bambino, no, a cui gli viene tolto il giochino e non sa darsi pace finché non lo ritrova, insomma, ecco.
Ma sai, Dybala, se non sbaglio, credo sia al settimo anno nella Juve,
sì.
O se non all'ottavo.
Sì.
quindi la carriera di Dybala, cioè, è stata la Juventus. È molto difficile che adesso faccia di più di quello che ha fatto ormai a 29 anni. È sempre un giocatore molto importante, ma il meglio probabilmente l'ha dato. Poi a volte capita che l'età ti porti molta più saggezza anche nel gioco. Però io credo che Dybala abbia molto chiaro che perdendo la Juve ha perso il meglio di se stesso. Cioè, come dire, lo storicizza, quello che ha fatto è diventato storia, non è più cronaca, mentre la vita è cronaca, la storia avviene dopo, quando è finita la vita. Quindi io credo che abbia avuto ragione, cioè il pianto, cioè tu piangi su te stesso, perché gli 8 anni passati alla Juve sono stato il meglio di quello che Dybala poteva dare come giocatore.
Certo.
Mentre Chiellini ha fatto tutto quello che poteva fare, e peraltro è italiano, resterà in Italia, probabilmente è un signore che ha perfino una laurea in giurisprudenza, quindi è un signore che avrà un futuro nel calcio, almeno nel nostro calcio. Dybala ha una storia completamente diversa.
Direttore, venendo proprio, o meglio, rimanendo proprio alla Juventus, anche in virtù di quello che potrebbe essere il mercato, io trovo qualche contraddizione fondamentalmente nell'operato virtuale per il momento, potenziale. Perché se da una parte magari no, si cerca di non dare troppi soldi a un giocatore a parametro zero come può essere Paolo Dybala, sul quale ci può essere stata anche una scelta tecnica, però si parla di Pogba a parametro zero, e Pogba magari ci può anche stare considerata l'età, però poi Perisic, Di Maria, insomma, sono un po' in controtendenza, no? Con l'idea, cioè, che loro vorrebbero abbassare un po' il monte ingaggi e investire più sui giovani, ecco. Ammesso che poi arrivino, questo è tutto da vedere, insomma.
Ma Di Maria mi sembra una suggestione, nel senso che veramente ha poco senso. Di Maria ha dato la disponibilità per un anno, dopodiché vuole tornare in Argentina. Ora già uno che dà una disponibilità per un anno alla sua età è una cosa su cui riflettere molto bene.
Lei non lo prenderebbe a queste condizioni?
No, a queste condizioni non lo prenderei, ho bisogno di un giocatore convinto che non viene a fare l'anno di sabbatico in attesa di tornare a casa. Insomma, la Juventus ha bisogno di giocatori vitali. Per quanto riguarda Pogba non ti so dire, ma io credo che si debba ragionare in una chiave diversa pensando alla Juventus. Cioè, la Juventus è stata protagonista di una stagione lunga 10 anni eccezionale, che è stata un'anomalia della storia del calcio. Tant'è vero, non l'ha fatto mai nessuno. Uh-huh. È stata un'anomalia, quindi quando sei davanti a un'anomalia non basta prendere atto della vittoria dell'unica squadra che ha vinto, devi anche cercare di capire perché.
Certo.
Il perché è perché è scomparsa Milano, perché il calcio in quei 9 anni è cambiato completamente, sono finite le grandi famiglie milanesi, ha chiuso Moratti, ha chiuso Berlusconi, le due società sono in mano a una proprietà cinese e a una proprietà americana che forse diventerà la proprietà di un signore omanita, cioè dell'Oman. È cambiato veramente tutto, tant'è vero che nel momento, cioè vedi, io sono convinto di un fatto: Juventus, Inter e Milan sono 3 squadre omogenee, quasi omologhe,
sì,
nel senso che una non esiste senza le altre. Tant'è vero che se tu prendi Milano, cioè il calcio italiano è stato sempre riassunto tra Milano e la Juventus. Milano che rappresenta se stessa, la propria forza, la propria crescita nel tempo. Le squadre di Milano, la forza è stata la conseguenza della crescita di forza della città. La Juventus è stata la rappresentazione, la rappresentanza delle più grandi multinazionali del mondo. Quindi è stato un fatto anche qui estremamente particolare. Quindi tant'è vero che la Juventus comincia a vincere dopo il ciclo dell'Inter e la vittoria del Milan di Allegri. La Juventus ricomincia a non vincere quando torna l'Inter e quando torna il Milan.
Sì.
Quindi non si può prendere l'errore della gente che vive giustamente, per carità, vive giustamente giorno per giorno. Ma per esempio, se tu calcoli che noi ieri eravamo a festeggiare una non vittoria di 40 anni fa, significa che se non altro abbiamo una grande memoria storica,
sì,
e che sappiamo l'importanza anche delle cose che abbiamo fatto, non solo del giocatore che acquisteremo tra un mese. E quindi non si può considerare, non si può pensare che le 9 vittorie della Juve siano state normalità. C'è stato un qualcosa di eccezionale che è finito e che andrà ricostruito. Certo, adesso ricostruire una squadra è molto più complesso, però è molto più complesso perché intanto semplicemente non sappiamo i soldi che ha la Juventus, soltanto a noi ne deve dare un pacco.
40, il 40 di Chiesa, per esempio.
Il 40 di Chiesa
più i 75
di Vlahovic.
Certo.
Quindi gli 80 milioni di Vlahovic, la Juve ha speso 91 milioni complessivamente per Vlahovic, di cui 80 alla Fiorentina. Quindi non sappiamo bene che cosa sia, ed è una squadra che in Italia non ha mercato, nel senso che i giocatori della Juve non sono acquistabili. Quindi c'è un solo mercato a cui può attingere, o altre 2-3 società in genere, tipo Real Madrid o Barcellona o Bayern o Paris Saint Germain, ma dopodiché il mercato è un mercato molto chiuso e non ci sono straordinari giocatori. Infatti quelli che ce li prende, chi ce li prende sono Paratici e Conte, che sono tutt'altro che inglesi e che conoscono in genere anche il valore dei giocatori italiani. Quindi questo è un momento fondamentale per la Juve, per capire chi è e cos'è. Cioè la Juve che prende giocatori e comincia a pagarli 2 anni dopo, è una dimostrazione di difficoltà prorompente. E non sai, non è ben... Noi rincorriamo sempre i nomi, ma il modo di essere società, cioè azienda nel calcio, sta cambiando a una velocità forsennata.
Non c'è dubbio. Direttore, è stato un piacere come tutti i martedì. Ci sentiamo la prossima settimana. Un abbraccio, buona serata.
Ciao, ciao.